Il mondo alla radio.
17.35, ancora ben trovati su Radio Vaticana Italia da Luca Collodi con Patrizio Ciprari, Stefano Sparro in regia, e veniamo a parlare di una grande artista italiana, un secolo di arte in teatro e al cinema. Vogliamo parlare di Franca Valeri. La Camera Ardente è aperta a Roma al Teatro Argentina per chi lo vuole fino alle 21 di questa sera. E noi vogliamo ricordare in due modi Franca Valeri. Vi facciamo ascoltare un passaggio di un film molto famoso, di grande successo. È del 1959, Il Vedovo di Dino Risi, che vede tra i protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri. Erano marito e moglie nel film. Ascoltiamo questo passaggio.
Buongiorno, commendatore.
Di che umore è oggi?
Buono, canticchiava.
No, non ti preoccupare, soldi non gliene do più.
Sta telefonando alla mamma.
Mamma, mi ascolti? Fallirà, lo manderò in campagna a guardare la fattoria, se sarà capace. Brava, mi divido, così poi devo passargli anche gli alimenti. E poi, mamma, me l'hai data tu questa educazione religiosa. Ma no, mamma, non è sfortunato. È un incapace e un megalomane. Figurati che adesso si vuol mettere contro la Montecatini, non so, vero? Ma vogliamo dire la verità una volta per sempre? Io ho sposato un cretino e me lo tengo. Ognuno ha la sua croce, pazienza. Non ho raddoppio. Mammina, prendo il letto stasera e domattina sono da te. Sì, mammetta, vai piano col poker. Ciao, mammetta. Ciao. Serafina, è venuto il commendatore?
Sì, signora.
No, guarda, inutile che mi baci perché non sento più niente.
Guarda cosa ti ha portato il tuo cretinetti.
Cos'è?
Apri.
Beh?
Non ti ricorda niente?
No.
Il valzer delle candele? Lo zigano di Biarritz? Il primo ballo quando ci siamo fidanzati?
Bella giornata funesta.
Che fai tu lì impalata? Vai in cucina. Uno arriva a casa col sorriso sulle labbra, pieno di idee, di progetti, di entusiasmo. Arriva anche per comunicare a sua moglie le sue gioie, invece, bang, tutte le volte a botta in testa.
Alberto Sordi, Franca Valeri nel film Il Vedovo del 1959 di Dino Risi. La Valeri ha fatto di intelligenza, ironia, arguzia e eleganza i tratti della sua arte. Franca Valeri, scomparsa a 100 anni appena compiuti, lascia una eredità ricca e inconfondibile e la gratitudine di tutto il pubblico che l'ha seguita e amata. Prima alla radio, questo lo vogliamo sottolineare, poi alla televisione e al cinema. Rosario Tronnolone tratta un po' la figura artistica di Franca Valeri, lo abbiamo in collegamento, giornalista di Radio Vaticana. Rosario Tronnolone è un po' il nostro critico cinematografico e teatrale. Tronnolone, ben trovato, buona serata.
Grazie Luca, è un piacere essere con te.
Abbiamo tutti quanti partecipato alla notizia della morte di Franca Valeri. Che cosa ha rappresentato Franca Valeri nel teatro e nel cinema italiano?
Veramente un caso unico di arguzia, di intelligenza, di ironia, di savoir-faire, qualcosa di buona educazione, qualcosa a cui non siamo più abituati così tanto. E lei lo ha fatto con estrema classe, con estrema intelligenza, rendendosi, proprio perché unica, in qualche modo anche, soprattutto all'inizio, non facilmente assimilabile, non facilmente riconducibile ad un tipo umano. Quando lei aveva cominciato infatti la sua carriera, quando lei aveva tentato l'iscrizione all'Accademia d'Arte Drammatica, in verità non venne scelta in uno dei casi di miopia più clamorosi che appunto l'Accademia d'Arte Drammatica può aver rappresentato. Un po' anche, lei confessava, perché aveva scelto come pezzo, diciamo, di ammissione, di provino per l'ammissione, un pezzo drammatico di Jean-Paul Sartre, che non era evidentemente forse il genere nel quale poi avrebbe brillato invece meravigliosamente proprio nel corso della sua carriera. Ma lei, a proposito della comicità, diceva una cosa secondo me essenziale che veramente definisce la sua unicità. Diceva: la comicità non è un dono di natura, è un lavoro del cervello.
Quali sono state le tappe più importanti della sua carriera?
Dunque, lei proprio per il suo amore anche per la cultura francese, come ti dicevo appunto, aveva scelto Sartre, no? Come provino d'ammissione all'Accademia d'Arte Drammatica, ha cominciato abbastanza presto a lavorare proprio sui testi francesi e anche a esibirsi a Parigi con la compagnia dei Gobbi, la compagnia del teatro dei Gobbi, insieme a Alberto Bonucci, che poi fu sostituito da Luciano Salce, e insieme a Vittorio Caprioli, che in seguito sarebbe diventato anche suo marito. E, a Parigi appunto rappresentarono nel 1949, poi ancora nel 1950, il Carnet de Notes, che fu uno spettacolo di grandissimo successo, di grandissimo interesse, in cui si sviluppò tra l'altro una caratteristica che sarebbe appartenuta un po' a tutta la carriera di Franca Valeri. I tre attori, infatti, sul palcoscenico non ricorrevano ad alcun travestimento, né ad alcuna scenografia. I personaggi che di volta in volta rappresentavano scaturivano proprio dalla loro genialità d'attori, come se scaturissero da un cappello a cilindro di un prestigiatore. E questo, se ci pensi, è poi rappresentato un po' la caratteristica che Franca Valeri ha incarnato per tutta la sua carriera, sempre estremamente riconoscibile come interprete, soprattutto nell'ultimo periodo della sua vita, no? La sua immagine è sempre stata una signora con gli occhiali, con un caschetto corto, con una frangia a coprire la fronte. Quindi mai nascosta dietro un personaggio, eppure capace di trasformarsi e di volta in volta assumere le sembianze dei tre personaggi che poi hanno un po' accompagnato la sua carriera, prima radiofonica, poi anche televisiva, e cioè quelli della signorina Snob, di Cesira la Manicure e soprattutto della signora Cecioni. Uno dei personaggi che lei ha così più temuto di rappresentare, perché essendo milanese di nascita ed essendo ovviamente il romanesco una lingua teatrale vera e propria e quindi anche molto riconoscibile e naturalmente utilizzata da persone che a Roma erano effettivamente nate, lei temeva che il suo accento fosse un pochino bislacco, un po' da straniera, diciamo in qualche modo. Invece, dopo aver appunto eseguito per la prima volta questo personaggio, si trovò in via Veneto e le raccontava incontro Aldo Fabrizi, il quale si alzò, le andò incontro, l'abbracciò e le disse: tu sei più romana di me. Quindi un vero e proprio battesimo, no, per questo suo personaggio. E poi il suo lavoro ha spaziato veramente con grandissimi nomi del nostro teatro. È stata diretta da Patroni Griffi, da Streller, da Missiroli, ha affrontato testi di Jean Genet, tanto per rimanere appunto sempre nell'ambito della cultura francese, Jean Cocteau e poi anche Goldoni, Testori, Neil Simon. E poi naturalmente il cinema, ha esordito benissimo, ha esordito in Luci del Varietà diretta dalla Tuada e il film era cofirmato anche da Fellini. E comunque ha lavorato poi con Monicelli, con Risi, soprattutto Dino Risi, secondo me è il regista che ha messo maggiormente in evidenza proprio le sue preziose caratteristiche d'attrice comica, penso al Segno di Venere accanto a Sophia Loren, ma soprattutto al Vedovo, nessuno dimenticherà mai appunto il Vedovo con lei e Alberto Sordi, e poi ancora Comincini, insomma grandissimi, grandissimi registi del nostro cinema. Vorrei dire che molte delle attrici comiche del nostro presente, penso a Lella Costa, Anna Marchesini, anche più recentemente Luciana Littizzetto, Virginia Raffaele, devono moltissimo alla genialità di Franca Valeri.
Tronolone, il pubblico come ricorderà Franca Valeri?
Io credo che la sua intelligenza sia quello che rimarrà veramente più impresso nel pubblico. È una caratteristica che lei ha portato avanti con appunto sempre con grande eleganza, con grande arguzia. La gente ride alle sue battute, ma è sempre una risata non legata così all'effetto immediato, ma sempre ad un ragionamento, sempre ad un pensiero. E a proposito della sua appunto eleganza, che credo che sia così in qualche modo un naturale compagno dell'intelligenza, lei ha detto una cosa che mi ha profondamente colpito e che dice: qualcosa in fondo ho fatto nella vita, ho molto taciuto e non è poco. Trovo che sia veramente un'annotazione che in qualche modo può definirla. Soprattutto credo però che il pubblico la ricorderà con infinito affetto e in maniera particolare nelle sue rappresentazioni dal vivo, perché ha avuto la possibilità e appunto il grande dono, il grande privilegio, come è successo a me, di vederla dal vivo ed applaudirla in teatro. E del teatro lei diceva che è la bella copia della vita, e veramente vedendola in palcoscenico se ne ha giustamente la sensazione.
La Franca Valeri radiofonica, che cosa possiamo ricordare di questo particolare settore della vita artistica?
Sì, beh, i suoi personaggi, quelli che citavo, cioè la signorina Snob, Cesira la manicure e la signora Ceccioni, nacquero inizialmente come personaggi radiofonici. Il suo modo di recitare è sempre legatissimo all'uso della voce. Come dicevo, l'immagine rimane sempre abbastanza riconoscibile, no? La sua, quindi non è un'attrice che si trasforma sul palcoscenico. L'uso della voce è stato indubbiamente il suo modo più riconoscibile di far teatro. L'uso delle pause sono assolutamente geniali, no? Cioè, nella signora Ceccioni, quando chiama il pronto soccorso e fa una pausa tra pronto e soccorso, è sempre appunto un piacere indicibile, no? Ascoltarla. Quindi la radio per lei è stata proprio il trampolino attraverso cui il suo genio comico ha maggiormente funzionato. E volevo ricordare anche che è possibile per i suoi ammiratori ritrovare, perché è stato riedito non da troppo tempo, quindi è ancora possibile trovarlo appunto in libreria, il diario della signorina Snob, appunto questo suo primo personaggio radiofonico, che era stato scritto, diciamo, a quattro mani con una vera maestra d'eleganza che era Colette Rosselli, cioè la moglie di Indro Montanelli, che illustrava il libro, no? E quindi questo diario racconta un anno di questa signorina Snob, questo personaggio in cui prendeva in giro, no? Appunto dell'alta borghesia, e rileggendolo è possibile in qualche modo riascoltare proprio la sua inconfondibile voce.
Per chi è a Roma si potrà fare una preghiera, omaggiare la salma di Franca Valeri fino alle 21 di questa sera.
Sì, la Camera Ardente al Teatro Argentina. Sono sicuro che ci saranno file veramente per ricordare e per ringraziare, proprio perché il senso maggiore davanti a questi artisti del calibro della Valeri, è proprio quello della gratitudine. E lei diceva, alle volte mi sono chiesta che cos'è questa gratitudine che ogni tanto, appunto, incontrandomi per strada mi dicono grazie signora per tutto quello che ci ha dato. Io mi domando, ma di che cosa stanno parlando? E alla fine la sua risposta era stata: loro mi ringraziano delle risate, ma la risata è intesa come una parentesi gradevole, piacevole, distraente all'interno dei problemi della vita e tutto quello che ovviamente la vita ci porta di non sempre piacevole. Ecco, questa risata è un momento luminoso, come se fosse un raggio di sole all'interno di una giornata un po' variabile, diciamo così.
Partiva una mattina coi vapore, gli era un signore d'una certa età. Vedendolo gli fu: scusi signore, perdoni lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo le chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città.
E noi con Nada andiamo proprio a Firenze per celebrare i 600 anni di un'impresa allora impossibile, la cupola del Brunelleschi a Firenze. La più grande al mondo festeggia, come detto, i 600 anni dalla posa della prima pietra. Siamo in periodo estivo. Molte persone a Firenze visitano gli Uffizi, la cupola del Brunelleschi, ma noi ne vogliamo ricordare i 600 anni con Francesco Gurrieri, architetto e già docente di restauro dei monumenti dell'Università degli Studi di Firenze. Lo ha intervistato per noi il nostro Paolo Ondarza.
Gli architetti medievali avevano lasciato un po' questa fabbrica con questo cratere enorme, che raggiungeva 55 metri e che attendeva la risoluzione di essere coperta e definita, e quindi c'era un'aspettativa che andava ben oltre, diciamo, la dimensione della città. E la cosa curiosa è, se vogliamo ricordare, che sia l'inizio dei lavori, cioè il 7 agosto del 1420, che il 31 agosto del 1436, cioè a fine della costruzione della cupola fino alla serraglia della lanterna, si inizia con una colazione e si termina con un pranzo alla sommità della cupola. Queste curiosità sono ben documentate da un grande archivista, che è Cesare Guasti, che per primo ha in qualche modo ordinato l'archivio dell'opera del Duomo. Testualmente, a proposito dell'inizio dei lavori, si dice: a D 7 d'agosto, lire 3, soldi 9, denari 4, per il barile di vino vermiglio e il fiasco di Trebbiano e pane e poponi per la colazione si fe la mattina che si cominciò a murare la cupola. Insomma, si comincia appunto con una bella colazione.
Ecco, a 600 anni di distanza dall'inizio dei lavori, la cupola di Brunelleschi resta tra le più grandi mai realizzate in muratura. Le dimensioni sono imponenti, mi corregga se sbaglio, diametro interno 45 metri e mezzo, un'altezza da terra di 116 metri, un peso di 40 tonnellate e si è stimato circa 2 milioni di ore lavorative totali tra la colazione di cui parlava e il pranzo finale. Il suo valore universalmente riconosciuto è attestato dai circa un milione di visitatori che ogni anno vengono a Firenze come tappa obbligata del viaggio in Italia. Che cosa, professore Gurrieri, della cupola colpisce ancora a 600 anni di distanza sia il grande pubblico che gli specialisti del settore?
Ma io credo ci siano più aspetti da sottolineare da questo punto di vista. Intanto non c'è dubbio che colpì e colpisce ancora l'immanenza della sua presenza sulla città da qualsiasi punto di vista si osservi, soprattutto dai punti dei luoghi pubblici tradizionali. E dovremmo, della cupola, potremmo richiamare un bel concetto che fu espresso da Cesare Brandi, cioè il concetto di astanza, questo essere materiale e spirituale nello spazio. E non c'è dubbio che la cupola di Santa Maria del Fiore esprime con pienezza questa idea di una presenza materiale e spirituale nello spazio urbano. Il successo, il pubblico, eccetera, non c'è dubbio. La limitazione del milione è una limitazione in qualche modo fisica, perché alla cupola non si può che contingentare il pubblico per l'accesso e per ragioni di sicurezza, perché altrimenti saremmo a valori ben più alti.
Simbolo di Firenze, ma simbolo di un'epoca del Rinascimento, la cupola, così come un uomo e architetto poi profondamente rinascimentale è stato Filippo Brunelleschi. Perché si dice che non è possibile comprendere questo periodo storico senza prescindere, senza capire a fondo quest'opera monumentale e chi l'ha realizzata, quindi Filippo Brunelleschi?
Beh, io direi che intanto la cupola brunelleschiana in qualche modo segna, materializza il passaggio dal Medioevo al Rinascimento, perché nella cupola brunelleschiana si riassume, mi pare, tutta la sua confidenza, anche va ricordato, con ciò che Brunelleschi nel suo viaggio con Donatello aveva studiato, aveva rilevato. Insomma, Brunelleschi ha avuto una lunga stagione romana di rilevazione di ciò che ancora era possibile vedere, e quindi questa romanitas, questa cultura, ma anche questa confidenza tecnica che Brunelleschi assume dall'esperienza, dalla lettura delle fabbriche romane, è poi tradotta, intuita e maturata nella realizzazione dell'opera fiorentina. Ma non si può prescindere dal valore anche spirituale della cupola, perché con Brunelleschi la cupola si apre in qualche modo una certa misura alla stagione dell'umanesimo. L'umanesimo trova questa forza, questa riproposizione della forza, dell'intelligenza, dell'autonomia dell'uomo, trova nella cupola una testimonianza importante. Del resto ce lo dice un religioso, grande architetto e teorico dell'architettura, cioè ce lo dice Leon Battista Alberti, che dirà della cupola testualmente, per sottolinearne la dimensione ma anche il valore dello spirito: struttura sì grande, erta sopra i cieli, ampia da coprire con sua ombra tutti i popoli toscani. Ecco, insomma, e del resto c'è anche una continuità, perché in definitiva Michelangelo, quando sarà a Roma per realizzare la cupola di San Pietro, Michelangelo aveva ben studiato questa struttura brunelleschiana e del resto lo dice, lo ricorda correttamente, quindi c'è questa continuità, insomma, anche di valore, di permanenza, di continuità storica, che se vogliamo affonda anche nel Pantheon. La cupola brunelleschi è su tutti i manuali di storia dell'arte e di storia dell'architettura.
Ecco, è a 600 anni di distanza dall'inizio dei lavori. Che eredità ha lasciato la cupola di Brunelleschi? Lei parlava appunto di questa importanza storica, riconducendo al Pantheon come precedente, poi parlava di Michelangelo, quindi la cupola di San Pietro. E oggi quale eredità, quale attualità?
Io credo che la cupola è l'esperienza soprattutto particolarissima, costruttiva, sia e possa essere considerata una sorta di simbolo di incoraggiamento ad osare, insomma, direi una spinta alla ricerca scientifica e tecnologica. E voglio ricordare una curiosità proprio non proprio trascurabile. Renzo Piano, per esempio, che ha iniziato i suoi studi di architettura qui nella facoltà di Firenze, e ha recentemente sottolineato quanto la sua confidenza, il suo rapporto con la cupola sia stato incentivo, elemento di incoraggiamento anche alle sue applicazioni tecnologiche nelle sue fabbriche. Quindi, insomma, abbiamo un'ispirazione che ha ben fecondato, e credo che questo sia ancora il valore, un valore latente, un valore simbolico, che è un valore di sperimentazione, di incoraggiamento e tecnologico, ma in fondo anche una spinta spirituale ad osare.
La porti un bacione.
E con l'architetto Francesco Gurrieri, già docente di restauro dei movimenti all'Università negli Studi di Firenze, abbiamo fatto un viaggio, una macchina del tempo, al 7 agosto del 1420, 600 anni fa, quando iniziarono i lavori per la costruzione della cupola del Brunelleschi, con vino, un fiasco di Trebbiano, pane e popone. In toscano popone significa melone per gli italiani. E allora noi finiamo qua, amici ascoltatori, che a Firenze vada pure a visitare la cupola del Brunelleschi, perché è veramente un caposaldo della storia dell'Italia e del Rinascimento umanesimo toscano. Noi ci fermiamo qui, tra poco l'informazione. Grazie a Patrizio Ciprari e Stefano Sparro, da Luca Collodi ancora buon ascolto di Radio Vaticana Italia.
Notizie.